Buonasera, benvenuti a tutti. Innanzitutto il più cordiale, cordialissimo, bentornato a Maurizio Bettini, noto e apprezzatissimo filologo classico. Ci limitiamo a ricordare i libri presentati in questa sede. Bizzarramente, con Omar Calabrese, nel 2003. Il mito di Elena, con Carlo Brillante, e il mito di Narciso, con Pellizzer, nel 2004. Il mito di Edipo, immagini e racconti della Grecia oggi, nel 2004. Con Luigi Spina, il mito delle sirene, nel 2007. Alle porte dei sogni, 2009. Con Cristiana Franco, il mito di Circe, immagini e racconti della Grecia oggi, e affari di famiglia, la parentela nella letteratura e nella cultura antica, presentati entrambi il 19 maggio del 2010. Elogio del politeismo, quello che possiamo imparare oggi dalle religioni antiche, il 3 dicembre del 2014. Tra le sue incursioni nella narrativa, sempre molto molto interessanti, ricordiamo, sempre in questa sede, la raccolta di racconti con i libri nel 98, la Coccinelle di Rotun nel 2004, Voci nel 2008, Contro delle radici 2013, con l'obbligo di Sanremo nel 2014. Quindi è stato un ospite molto amato e molto perseguitato, molto bello, come vedete. Abbiamo con noi Silvia Romani, che insegna lingua greca e mitologia classica all'Università di Torino. Si occupa di poesia arcaica, di teatro classico e in particolare di Aristofane, di antropologia del mondo antico. Ha lavorato sulla concezione della nascita nell'antichità, tema a cui ha dedicato una monografia. Nascite speciali, usi e abusi del modello biologico del parto e della gravidanza nel mondo antico, edizione dell'Orso del 2004. Ha scritto molti articoli e contributi su aspetti diversi del dito e del mito classico. De Agostini ha pubblicato i suoi libri per ragazzi, Iliade 97, Odissea 97, Miti Greci nel 98. Con noi anche Paolo Mauri, nato a Milano nel 45, chissà perché, ho messo anche la data, critico letterario e storico della letteratura, ha scritto monografie su Carlo Porta e Luigi Naverga, è autore dell'opera imminente, Einaudi 98, delle raccolte di saggi Corpi estranei, Sellello 84, Nord, Einaudi 2000, Buio, Einaudi 2007. Ha curato l'antologia dei racconti, molto bella, mi è piaciuto tanto, una frase, un rigo appena, Einaudi 94, e l'antologia di aforismi, L'arte di leggere, Einaudi 2007. Nel saggio Il mito di Arianna, immagini e racconti dalla Grecia a oggi, Maurizio Bettini, come di consueto, ha scritto in apertura una nuova versione narrativa del mito, in un racconto ricco di fili, magie, presagi, simboli, che si intrecciano variamente per raccontare una storia ed evocare mondi. E Silvia Romani, poi, ci conduce con acume e saldezza filologica nel viaggio che il mito di Arianna compie, e forse molto interessante, nel corso dei secoli, nelle varie culture e latitudini, nelle diverse interpretazioni, nelle mille raffigurazioni letterarie, pittoriche, musicali, e percorrendo nella storia dalle sue origini alle più recenti attualizzazioni. Nel caso di Arianna, il filo è proprio ciò che la nostra eroina tiene in mano. Con il filo salva Teseo dal labirinto, ma non avrà la ricompensa dell'amore eterno. Sarà piuttosto solita battuta piantata in asso, in nasso, e lì avrà inizio la drammatica avventura del personaggio che la ricercatrice in mitologia classica ricostruisce con acribia filologica, in uno stile brioso e avvincente, collezionando immagini e racconti dalla Grecia ad oggi. Con un'esausta e contagiosa passione, infatti, Silvia Romani si sposta da Creta all'Europa, dall'isola di Shakespeare fino alla Russia, dalla Seteva per intrecciare oltre altre ulteriori e nuove visioni e versioni delle gesta mirabili della principessa cretese e regina e dea e signora dell'Adiviento, in un viaggio incalzante di peregrinazioni fantastiche che il lettore non potrà che seguire incantatissimo. Io darei subito la parola.
Buonasera. Pensavamo di venire qui a parlare di cose molto pensavamo di venire qui questa sera a parlare di cose molto antiche, quando invece ieri, aprendo i giornali, abbiamo appreso che è nata improvvisamente, e si può veramente dire improvvisamente, una casa editrice che si chiama La Nave di Teseo. E questa casa editrice, che praticamente si stacca dalla costola della Bompiani in questo momento movimentato dell'editoria italiana, è stata voluta da Umberto Eco e da altri scrittori, tra cui Edoardo Nisi, Susanna Tamaro e tanti altri ancora, perché memori del racconto che fa Plutarco nella vita di Teseo, questa nave è una nave che non si consuma mai. E perché non si consuma? Perché gli ateniesi provvedono a restaurarla di continuo, quindi non c'è più nessun pezzo della nave antica, ma la nave c'è sempre, è lì, nuova, fiammante. Lasciamo perdere adesso le considerazioni sulle difficoltà che questa nave di Teseo incontrerà con ogni probabilità scendendo nel lagone dell'editoria italiana. Basti dire che Eco ha detto: siamo pazzi, siamo completamente pazzi, però vale la pena, sono delle belle follie quelle delle case editrici, no? Quando uno pensa che quella sia la strada. Invece noi adesso faremo un passo indietro, torniamo indietro, ma di quante migliaia di anni? Ecco, qui il primo problema che si pone affrontando la storia di Teseo e di Arianna è proprio quella di dove collocarla, dove metterla, perché questo racconto si è via via arricchito, ha praticamente nella storia anticipato la sua stessa nascita, perché il passato in realtà noi ce lo costruiamo un po' come un vestito che ci mettiamo e ci togliamo a seconda dei momenti. Ora, la storia di Teseo e di Arianna, e anche di Arianna e di Dioniso, e quindi di Bacco, la storia del Minotauro chiuso in questo labirinto dove Teseo va a portare la sua tracotanza di eroe, di figlio di una divinità, è una storia che noi ci portiamo dietro da moltissimo tempo. E ogni tanto la reinterpretiamo, ogni tanto questa storia viene riletta in una chiave, in una maniera diversa. Non è un fatto strano questo, perché è successo tante volte. Se non ci fosse stato Napoleone non avremmo avuto una certa lettura dell'Egitto che invece Napoleone ha propiziato. La Francia era impazzita per l'Egitto in quel periodo. Si facevano proprio le pettinature agli egiziani. Naturalmente gli studiosi avevano approfittato di questo accostamento anche militare all'Egitto per studiare finalmente certi reperti. Qui con la storia dell'età minoica è successo qualcosa di veramente cinematografico con Sir Arthur Evans, che a un certo punto aveva deciso di andare a scavare e scavando aveva trovato un sacco di cose. Ma cosa aveva trovato? Probabilmente cose che non corrispondevano ad una realtà archeologica certa, però avevo trovato cose che quadravano perfettamente con l'idea che lui aveva del palazzo di Cnos, della storia della civiltà minoica e quindi di tutte le cose che stanno alle spalle o intorno al mito di Teseo e di Arianna. Che cosa, in che cosa consiste questo mito? Poi la prima cosa che noi ci possiamo chiedere e che io mi sono chiesto, e dico, ma quanto di umano c'è in questi personaggi? Ho notato che Bettini, riraccontando il mito, ha cercato un po' di umanizzare i protagonisti in qualche modo. Ha fatto di Teseo un ragazzo un po' sbruffone, come succede ai ragazzi, no? Che dicono, ah sì sì, io ho fatto questo, ma ho fatto anche quell'altro. E di Arianna, una ragazza curiosa delle imprese del suo eroe, che gli chiede, ma come hai fatto quella volta a far fuori quel delinquente? E lui subito glielo racconta, gli dice, pensa che questo qui fermava la gente per la strada e poi la legava ad un pino e dopo aver chiesto a questo come prova di forza di portare il pino, di piegare il pino, costruendo quindi in un certo senso una molla fantastica. L'altro poi piegava anche un altro pino e il malcapitato veniva squarciato quando questi due pini venivano lasciati andare. Ecco, vedo espressioni di raccapriccio. Erano degli eroi, ma quanto umani. Un po' di umanità c'è ovviamente, perché sono eroi antropomorfi, cioè vengono creati in qualche modo sulla falsariga proprio delle virtù che dovevano avere gli eroi a quel tempo, anche se quando io dico quel tempo so benissimo di compiere un abuso, perché siamo sempre qui che navighiamo un millennio prima, un millennio dopo, 3 o 4 mila anni prima o 3 o 4 mila anni dopo, perché la storia di Esio e di Arianna viene, come vi ho detto, riraccontata molte volte e viene molte volte in qualche modo aggiustata. Qual è l'essenza di questa storia? Questo lo sapete tutti, perché è una storia che appunto si è depositata nella nostra memoria. È la storia di questo sacrificio che gli ateniesi dovevano fare portando fanciulli e fanciulle al mostro Minotauro che stava acquattato dentro al labirinto costruito da Dedalo, e questo sacrificio, questa cosa pesava moltissimo agli ateniesi, che lo dovevano fare ogni 9 anni, se non mi ricordo male. Allora che cosa succede? Succede che Teseo dice, ma ci vado io e spacco tutto. Dicono più o meno la sua idea era un po' quella. Poi però Arianna lo vede, se ne innamora immediatamente. Ecco, anche qui molto spesso gli amori a prima vista sono tipici dell'antichità, no? Molto più che non della nostra epoca. Si innamora, sapeta, immediatamente decide di fare qualunque cosa per quest'uomo che già le appare simile a un dio, e che è simile a un dio essendo figlio di Poseidone. E allora dice, adesso trovo io il sistema per fargli sconfiggere il Minotauro. Se non che molti dimenticano di aggiungere che il Minotauro era suo fratello, perché era nato da Pasife e lì con una situazione terribile di unione tra il toro e questa donna chiusa in una vacca, per eccitare il toro medesimo. Dico, quindi è un mostro che evidentemente, noi che sappiamo un po' di psicoanalisi, interpreta certe situazioni profonde dell'animo umano che è difficile realizzare in maniera così castica. Devo proprio chiudere il mostro dove? Nel labirinto. E che cos'è un labirinto se non forse proprio il luogo più tortuoso della psiche umana, ma in fondo alla quale non si sa mai esattamente che cosa c'è? Ecco allora che arriva Teseo, barca Creta, e Arianna gli fa un po' di filo, insomma, si direbbe in termini molto così semplici, e soprattutto ecco gli offre l'occasione per non perdersi nel labirinto. Gli dà il filo di Arianna, cioè questo filo che viene attaccato all'apertura del labirinto stesso, e lui dipanandolo come una specie di pollicino saprà poi come riguadagnare l'uscita. Ma nel frattempo lui dice che lui è Minotauro, altro che Minotauro, gli dà 2 calzotti e lo sistema, e quindi lì lo fa fuori abbastanza rapidamente. Però poi, ecco, una volta successo quello che doveva succedere, e una volta che i due si sono imbarcati sulla nave, succedono delle cose molto strane. Perché Arianna da un lato dice, adesso io ho contribuito al suo successo, alla sua gloria, adesso mi sposa, no? Perché il matrimonio, l'amore a prima vista, anche allora, prevedeva il coronamento matrimoniale. In realtà Tese non ci pensa per niente a sposare Arianna, non vede l'ora di abbandonarla da qualche parte. Qui c'è tutto un fiorire di isole, perché la Grecia è piena di isole, e quindi c'è tutta un fiorire nel corso delle tradizioni di isole dove Arianna viene lasciata. Con delle storie accessorie anche molto carine, perché in un'isola a un certo punto scrivono delle finte lettere per consolarla, e io questo l'ho trovato molto dentro, bello, perché è molto letterario, no? È molto letterario. E tra l'altro, parentesi, una disgrazia vuole che la civiltà minoica non ci abbia lasciato una letteratura, un po' come è successo con gli Etruschi. Non sappiamo tutto di come mangiavano o andavano o si seppellivano o si vestivano, ma non c'è il loro immaginario. E se non c'è il loro immaginario, noi ci sentiamo terribilmente defraudati, perché non possiamo parlare con loro, possiamo parlare solo attraverso i miti. Allora c'è questo ritorno e c'è quindi la seconda parte, in cui praticamente Arianna viene lasciata, e lasciata anche perché muoia. Ecco, qui il libro è molto vasto, devo dire che poi la parte più cospicua, curata da Silvia Romani, è un altro labirinto, perché si entra in una serie di annotazioni e di letture particolari, di aspetti del mito, che si inseguono l'uno dopo l'altro, e pensate, si inseguono non soltanto nell'antichità classica, non soltanto rimbalzano da quella greca a quella latina, ma arrivano molto più in là, arrivano persino alla letteratura italiana, perché noi troviamo anche Boccaccio, anche Petrarca, che si occupano di queste cose, invadono il campo delle arti figurative, e qui si arriva addirittura De Chirico, che fa una piazza d'Italia con una Arianna in marmo, no? Che sta lì in mezzo a questo luogo incredibilmente bello, incredibilmente suggestivo, che è questa un po' la sintesi effettivamente italiana, una piazza silenziosa che però ha un riferimento preciso con un mito antico, che è un po' quello che succede in quasi tutte le nostre piazze, insomma, c'è sempre qualche cosa che ci rimanda molto molto all'indietro. Ecco, succedono molte cose strane, questi miti sono pieni di morte, sono pieni di morte. Qui c'è un bellissimo capitolo sulle ragazze che dondolano, no? Ed è anche un po', diciamo così, ironico per sollevarci l'animo come lettori, ma in realtà queste ragazze dondolano perché si impiccano, perché ci sono un sacco di personaggi femminili nell'antichità, soprattutto nell'antichità mitica, che si uccidono, e si uccidono con l'impiccagione. Non c'è quindi una possibilità di compimento della storia, di questa storia, quella che noi chiameremo del lieto fine. Qui il lieto fine in un qualche modo manca, no? Non c'è. E cominciano anche ad accadere cose molto strane, perché Teseo doveva tornare a casa, e questa forse è la cosa più strana di tutte, ed era d'accordo con suo padre, si chiama Egeo, come il mare, no? Perché ovviamente è il mare che deve il nome a lui, non il contrario. E doveva, l'accordo era questo: se tu hai vinto, se tu sei riuscito a trionfare del Minotauro e di quella carogna di Minosse, eccetera, eccetera, togli le vele nere dalla nave e metti le vele bianche che annunciano il tuo ritorno. Così, se tu lasci le vele nere, io capirò che invece che hai perduto, e allora mi butterò a capofitto nel mare, annegherò nel mare stesso. La cosa più incredibile è che Teseo non toglie le vele, non le cambia. Allora si dice una distrazione, ma ci dimentichi quale distrazione. Può uno distrarsi così e dire non faccio questo segnale salvifico? Forse perché pensava che fosse venuto il momento di un cambio al vertice, e quindi dice sbrighiamola nella maniera più rapida. Lui è là su quell'altura che guarda il mare, aspetta che compaia la nave, e però questa nave non cambia bandiera, non cambia bandiera, tanto c'è già pronto, si butta e io succedo, no? Poi nella gerarchia del potere succedo io. Beh, pensate a una cosa molto brutta, no? Questo parricidio, perché in pratica è un parricidio che si poteva evitare tranquillamente, invece no. E succedono molte altre cose con l'acqua anche, perché l'acqua è un altro degli elementi in cui si va a morire, no? In cui si muore. L'unico che non muore è Teseo, perché figlio di Poseidone, e cammina sott'acqua e non si bagna. Può venirci a raccontare che sott'acqua ci sono anche le lampade e ci sono persino gli asciugamani per asciugarsi, cosa incredibile, perché uno dice sott'acqua, non come si fa ad asciugarsi quando uno è tutto bagnato. Evidentemente lui infatti esce dall'acqua, questo accade un po' prima del racconto che vi ho fatto prima in maniera molto così rapida, esce dall'acqua ed è completamente asciutto. È completamente, perfettamente asciutto. D'altra parte, i miti sono pieni di magie. Questa è una delle tante magie che evidentemente piacevano moltissimo agli antichi, perché c'era questa cosa che l'eroe faceva una cosa che facevano tutti, perché a tutti capitava di bagnarsi, però l'eroe non si bagnava. L'eroe non si bagnava e usciva dall'acqua più splendente che mai. Ecco, si capisce proprio da tutta questa serie di meandri, di cose che io ho cercato di toccare, ma credetemi, li ho toccati maldestramente e un po' qua e là, perché qui siamo di fronte ad un capitolo molto ricco della nostra storia mitologica e che ha bisogno quindi di una trattazione come quella fatta da Silvia Romani e da Bettini. Una cosa voglio aggiungere alla fine, prima di cedere loro la parola, ed è questa. Noi arriviamo praticamente quasi al Novecento con le citazioni di Arianna, si arriva fino a Cesare Pavese, si arriva a Marina Zvetaeva, dico quindi non soltanto un qualche, si arriva naturalmente ai greci contemporanei. Ci sono tante occasioni in cui Arianna e Teseo quindi vengono citati o ritirati fuori o diventano protagonisti di un romanzo. Ce n'è una ancora che non è citata nel libro ma mi è tornata in mente, ed è quella del film di Nanni Moretti, La stanza del figlio. Perché La stanza del figlio è la storia di un ragazzo che per un malinteso col padre va a nuotare, faceva il subacqueo, e si perde nel labirinto sotterraneo. Non si perde sotto e muore. E i genitori disperati, il padre gli aveva detto vai a nuotare, perché io, il padre era solo psichiatra, guardate, non un psicanalista, anzi meglio, e c'è un paziente che nel film è Silvio Orlando, che in preda alla primiera disperazione lo chiama e lui deve lasciare il figlio e correre dal paziente per salvare quest'altro, non è che condanni, in realtà è un incidente quello che capita, però lui non si dà pace di questa cosa, non si dà pace perché se fosse stato lì avrebbe salvato suo figlio. Salta fuori poi, appena dopo la morte del figlio, una ragazzina alla quale lui aveva mandato, se non ricordo male, la fotografia della sua stanza, come facevano fanno i ragazzi così, e la ragazzina si chiama Arianna. Ecco. Con questo direi chiudo la mia breve introduzione e lascio a Silvia Romani.
Una bellissima introduzione con una chiusa poetica a cui non avevo assolutamente pensato, un'introduzione forse un po' pulp, diciamo, ad Arianna e al suo mito, ma che mi fa venire in mente molti spunti, anche di così, argomenti che mi piacerebbe così, discutere con voi. Il primo elemento, secondo me, molto interessante di questa introduzione è il tema dell'arco cronologico, del momento in cui questi miti sono stati creati, sono stati prodotti, sono stati inventati. E quindi il grandissimo problema che è stato appena ricordato, che noi abbiamo, con, in particolare con i miti minoici, cioè l'assenza totale di letteratura. Michael Ventris, quando negli anni 50 del Novecento ha scoperto che le tavolette minoiche in lineare B erano effettivamente scritte in greco, aveva già timidamente già ipotizzato il fatto che presto a questi elenchi burocratici sarebbe scritta una letteratura, un'epica, una storia. Sembrava naturale che così accadesse, invece non è mai accaduto. I minoci sono rimasti in silenzio, abbiamo solo questi elenchi di merci, di divinità, ma niente di più. E allora che cosa è accaduto? Un'operazione che è molto interessante quando pensiamo al grande problema del mito di Arianna, del mito di Teseo, che è in fondo, forse su questo sarà d'accordo con me anche Maurizio, un grande affresco della memoria, un grande, come dire, discorso sul rapporto tra memoria e amnesia, su quello che si deve ricordare e quello che invece si può e si deve dimenticare. Allora, che cosa è accaduto a Creta quando nel marzo del 1900 Evans ha piantato, diciamo, la prima pala sulla collina da cui poi sarebbe emerso Cnosso? È accaduto che in totale assenza di un immaginario, la cultura del tempo gliene ha affibbiato uno, cioè non ha resistito alla tentazione. Il silenzio è troppo profondo quando da questo, come dire, quando emergono affreschi, statuette, eccetera, ma tu non sai effettivamente di che cosa parlano. E quindi c'è anche forse la statuetta di Boston, se riusciamo a fare le prime, forse, immagine già passata. Perfetto, questa. Questa è molto interessante perché ci fa capire moltissime cose di quello che, dell'operazione che è stata compiuta da Evans, dai suoi e dalla cultura del tempo. Minos e Arianna sono stati reinventati e sono stati reinventati con degli stilemi estetici, diciamo, del modernismo, dell'art nouveau, dell'art déco, per cui Arianna e le Blue Ladies, le famose Blue Ladies e tutti questi affreschi minorici somigliavano alla fine in modo impressionante alla moda del tempo, no? Ci sono molti articoli che danno conto delle scoperte di Evans. In moltissimi articoli si dice proprio: ma questa creaturina sull'affresco, questa statuetta potrebbe camminare a Boston ai giorni nostri, potrebbe essere a Parigi, in particolare questa Boston Lady, che è stata proprio definita un modello di eleganza per le donne del tempo. È stato sottolineato come il suo viso somigliasse moltissimo alla fisionomia delle aristocratiche bostoniane dell'inizio del secolo scorso. E quindi intorno, diciamo, a questa stranissima commistione di nuovo, vecchio, di silenzio e invece memoria creata, reinventata, in questa commissione è nata anche Arianna. Quindi è un'Arianna molto strana, molto moderna, l'Arianna più antica. E quello che forse sorprende di più e in qualche modo affascina di più, almeno a me è accaduto così, è pensare che, per esempio, nel caso della Boston Lady, di tantissimi esempi come lei, ci troviamo di fronte a un falso. La Boston Lady, così come altri presunti reperti minoici, purtroppo datata al carbonio 14, ha irrimediabilmente dichiarato il fatto di essere moderna. In alcuni casi i musei che avevano acquistato questi pezzi minoici a cifre spaventose, considerate che per esempio la Boston Lady è stata acquistata per il Museum of Fine Arts di Boston da un rabbino bostoniano che pensava così di dar lustro alla città, pagandola $950 nel 1916. Diciamo, quel che adesso potrebbe, per esempio, all'asta potrebbe valere un tintoretto, un giotto, cioè cifre spaventose. E se in alcuni casi questi pezzi sono stati tolti dai musei che pure li avevano acquistati a queste cifre incredibili, ma se avete la curiosità, diciamo, di proseguire questo discorso e andate a guardare il sito del Museum of Fine Arts di Boston, e qui si ritorna al tema antichità, ma quando, modernità, ma quando, vedrete che la didascalia a fianco alla statuetta recita: medio minoico, statua Criso elefantina, medio minoico oppure contemporaneo. Noi sappiamo che questo scamotaggio è stato utilizzato dal Museo di Boston, che forse, come dire, non accettava di aver speso davvero tutti quei soldi per acquistarlo, ma è come il carbonio 14, come sappiamo tutti, purtroppo è, non lascia scampo, no? Non è medio minoico oppure moderna, purtroppo è moderna. E così tante altre storie simili, adesso non vi annoio sempre sullo stesso tema. Il secondo spunto che mi viene da questa bellissima introduzione è il tema del labirinto, un tema complessissimo che non inizio neanche a trattare veramente, perché passeremo la serata solo su questo, ma forse qualcuno di voi ricorda che Freud, proprio pochissimi giorni dopo aver saputo delle scoperte di Evans, scriveva a un suo amico d'infanzia: hai saputo quell'inglese cosa sta tirando fuori da Creta? Si dice che questo sia il labirinto di Cnosso. All'amico diceva: ho in testa degli spunti, ma devo ancora pensarci un secondo, no? Poi, in particolare, l'interpretazione dei sogni, che cosa dirà Freud? Il mio lavoro sull'inconscio è proprio come il lavoro di un archeologo. Io tiro su gli strati fin quando non scopro il gioiello, fin quando non emerge la vera identità, e ovviamente l'inconscio. Quindi, come dire, le scoperte di Evans sono state anche in qualche modo mitopoietiche da tanti punti di vista, hanno creato anche un metodo di lavoro, perché effettivamente Freud e altri come lui sono stati pesantemente influenzati da quello che stava accadendo a Creta. Un altro tema, credo molto interessante, di questo mito, che a me ha affascinato sempre, sì, devo dire, ha affascinato molto, forse uno dei temi che mi interessa di più, è questa idea del lieto fine. Forse, come dire, è molto femminile in qualche modo guardare alle storie cercando un lieto fine, ma quella di Arianna è veramente una storia in cui si fatica a trovare il momento della felicità finale. E quello che mi ha molto stupito, lavorando un po' approfonditamente sulla sua storia, sui racconti che la descrivono, è il fatto che effettivamente quello che a noi a prima vista può sembrare il più bello degli lieto fine, diciamo, l'idea di Dioniso che arriva sulla riva del mare con il suo, pensiamo, no? Abbiamo tutti in mente Bacco e Arianna di Tiziano, no? Con tutto il suo corteggio di animali esotici, baccanti, satiri, eccetera. Il dio arriva e c'è una versione del mito un po' tarda, di un poema epico un po' tardo, di un autore che si chiama Nonno di Panofoli. In questo poema Dioniso dice: Arianna, ascolta, sono arrivato, ti ci vuole un secondo per capire la differenza fra l'Atene di Teseo e l'Olimpo, fra casa di tuo padre e quello che io ti prometto, cioè un matrimonio, insomma, il matrimonio con la divinità. Quindi, in apparenza, uno dovrebbe dire: il mito di Arianna ce l'ha sì un lieto fine, come? E invece no, perché Arianna non era felice di diventare la sposa di un dio, perché questo ce lo insegnano molto bene i miti antichi, non soltanto quello di Arianna. Curiosamente, Le ragazze del mito scelgono sempre l'uomo sbagliato, scelgono, preferiscono sempre il mascalzone, quello che le lascia, quello che magari è anche non proprio nobilissimo, che ha un passato un po' così, come era il caso di Teseo, che era nobile sì, ma un passato un po' complicato ce l'aveva. E invece quando arriva la divinità, in apparenza il migliore dei premi, diciamo, invece no. La divinità, sì, è il piano B, cioè non è il piano A la divinità, è proprio quello che ti tocca quando non puoi assolutamente fare diversamente. E quindi il lieto fine. L'ultimo piccolo spunto, poi sarebbe bello se potessimo discuterne anche insieme, l'ultimo spunto che però forse è il più importante, è quello a cui accennavo all'inizio, cioè il rapporto tra l'amnesia e la memoria. Il mito di Arianna è tutto un mito giocato su queste grandi categorie. Arianna era una creatura che si ricordava fin troppo, si ricordava tutto. E quello che veramente lei rimprovera a Teseo, questo è molto curioso, in verità più che l'abbandono è questa amnesia. Cioè, gli dice, ma tu come puoi dimenticarti di me? Come puoi dimenticarti quello che io ho fatto per te? Come puoi essere così smemorato? Cioè, ed effettivamente, dall'altra parte, per cui da un lato abbiamo una creatura che ricorda tutto e che considera il peggiore dei peccati quello di dimenticare, e dall'altra parte invece abbiamo un Teseo quasi patologico nella sua amnesia, lo si diceva prima, un Teseo che dimentica tutto, dimentica Arianna, dimentica quello che lei ha fatto per lui, ma dimentica anche suo padre, dimentica anche quelle famose vele. Perché questo è accaduto? Perché Teseo ha potuto dimenticare? Certo, come dire, è probabile che fosse necessario un cambio al vertice, per cui il re morto diventa re, che Egio o Egeo, che Dio si voglia, dovesse morire perché Teseo doveva regnare al posto suo. Poi curiosamente Teseo, perché il mito antico è sempre un po' ironico, in realtà farà la stessa fine del padre, perché pochi ricordano la morte di Teseo, ma Teseo muore in esilio, abbandonato da tutti, e farà un capitombolo giù da una montagna, cadendo giù in modo anche non troppo eroico. Tutti si dimenticheranno di Teseo fino al momento in cui il suo fantasma comparirà gigantesco nella battaglia di Maratona a sostenere gli Opliti ateniesi, però, come dire, per una sorta di pena di contrappasso pagherà quella dimenticanza, la dimenticanza delle vele. Comunque rimane un fatto importante, cioè la questione legata proprio al fatto che lui non ricordi, che lui dimentichi, alcuni dicono anche perché pensava ad Arianna, ma questa ipotesi non crede nessuno, io non ci credo, perché naturalmente Arianna lui se l'era già dimenticata da un po' di tempo. Grazie, passerei la parola a Maurizio.
Arianna è sempre stata una grande passione di Silvia, questo per fare un po' come si dice il backstage del libro, è sempre stata una grande passione di Silvia che su questo tema già scrisse con noi insieme alcuni anni fa la sua tesi di dottorato, quindi c'era una specie di passione, identificazione con Arianna, magari dopo potete interrogarla un po' per capire meglio che cosa c'è veramente dietro questa passione, peraltro molto scientifica, per Arianna. Io sono rimasto colpito dall'ultima cosa, l'ultimo lampo che ho colto nella introduzione di Paolo Mauri, cioè questa riscrittura, o meglio rifilmatura, non so come chiamarla, di Nanni Moretti del mito di Arianna, il film appunto La stanza del figlio. In effetti come dire, l'analogia è molto forte, c'è il nome, c'è Arianna, c'è un mito subacqueo, c'è un giovane, e Teseo, io anch'io lo sento come un giovane, quindi mi sembra molto probabile che ci sia un ricordo più o meno consapevole, più o meno voluto di questo mito, il che però ci permette, ecco l'osservazione di Paolo, ci permette di riflettere su che cos'è questo mito di Arianna, ma anche in generale su come funzionano i miti antichi. Cioè, l'idea che nel 2014-2013 si possa produrre una nuova versione di un mito, in realtà è molto meno sorprendente di come si può presentare, perché in realtà il mito è sempre, regolarmente, l'insieme delle sue versioni. Non c'è il mito e poi qualcuno che nel tempo lo ha riscritto, lo ha rielaborato. No, il mito è tutta questa matassa di storie e non ce n'è una che è più vera di quell'altra o una che viene prima di quell'altra, che è quella autentica da cui le altre sarebbero derivate. Si potrebbe fare qui un parallelo, ma potrebbe essere abbastanza utile per chiarire il quadro, con la musica. Sono tutti, come dire, familiari con lo schema del tema con variazioni. Uno prende un tema e poi classiche variazioni di Beethoven su un tema abbastanza cretino, peraltro di Diabelli, a cui poi Beethoven tira fuori la sua specie sinfonia mondiale, lui c'è tutto dentro. Però c'è comunque un tema iniziale che poi si risente regolarmente, più o meno bene, dentro le variazioni. Allora, anche il mito è un insieme di variazioni, di versioni, solo che non c'è il tema. Cioè, il tema del mito non ha scritto mai nessuno. Non esiste il tema originale da cui deriverebbero poi le diverse versioni. Il mito è tutto questo insieme di versioni. Quindi non stupisce che si continui a riprodurre in questo modo. E che ogni versione sia poi sostanzialmente quella buona, nel senso che è l'ultima, forse la più vicina, però non è detto che le altre siano meno buone, meno interessanti e soprattutto che ci sia bisogno di capire com'era il mito all'inizio. Questa sarebbe una grave ingenuità, non c'è un modo in cui il mito è dall'inizio, il mito è se stesso di volta in volta, in tutte le versioni in cui si presenta. Ed è, direi, questo poi probabilmente uno dei motivi più profondi del fascino, ma anche della durata di questi racconti, perché sono racconti che si possono variare tranquillamente, liberamente, e sempre ricostruendoli per quello che uno più o meno desidera, eppure sempre mantenendo quell'aria di famiglia, quel ricordo, con una storia già nota. Se volessimo fare un altro parallelo che mi veniva, forse un po' sciocco, ma ecco, la storia della monaca di Monza. Se qualcuno se la riscrive e dice, a un certo punto, ecco, la sciagurata non rispose. Si potrebbe fare, no? Dice, non ha risposta, ha chiuso la finestra, per rivederci, vuole fare carriera qui nel monastero. Ecco, sarebbe un'ulteriore versione della monaca di Monza, che però tutti percepirebbero come un gioco su quella vera, no? Perciò, sì, comunque, per quella di Manzoni è la monaca di Monza, poi uno ci può variare all'infinito quanto vuole, ma resta vera l'altra. Non è questo nel mito, cioè non è che si gioca o si allude a una vera versione del mito. Ecco perché anche nel caso di Arianna esiste questa pluralità di racconti secondo i quali, ad esempio, a volte Arianna muore perché è abbandonata, guardando solo al finale, altre volte Arianna invece muore perché muore di parto, altre volte invece Arianna no, si salva e si sposa e combina questo matrimonio con Dioniso. Altre volte si sottolinea il fatto che il suo diadema viene spinto in cielo e la divinità diventa una costellazione, una corona splendente di stelle. Questo perché? Perché il mito permette di riraccontare liberamente le storie, a volte anche in modo molto molto libero, pur lasciandole sempre, come dire, simili e vicine a se stessi. Un altro aspetto molto connesso a questo è che nel mito greco si può sempre fare non solo un passo avanti, cioè un passo del sequel delle storie, o sequel delle storie, ma si può fare anche il prima. Cioè, se uno va a vedere, c'è sempre un precedente per le storie del mito, perché il mito è poi una rete, in realtà. Se si cominciano a approfondire, a leggere, ci si accorge che questi racconti si incrociano uno con l'altro, si incastellano, e ci sono dei precedenti, degli antecedenti, come una specie di sintassi, ci sono anche le circostanze, che che sul momento non vengono fuori. Per fare un esempio, il mito di Arianna, pure già così ampio, complesso, sembra completo, in realtà se si fa un passo indietro lo si vede tutto in una nuova luce, perché allora si scopre che in realtà perché esisteva il Minotauro a Creta? Allora, i greci si sono chiesti, esisteva il Minotauro a Creta perché Pasifae si era innamorata del toro. Perché si era innamorata del toro Pasifae? Perché Poseidone aveva mandato questo bellissimo toro a Creta con l'incarico esplicito al perfido Minosse di sacrificarlo per lui. Erano tempi, luoghi, anche luoghi appunto mitici, in cui le divinità godevano del sacrificio di degli animali. Per noi è un po' difficile questo pensarlo, però per un dio il sacrificio di un animale particolarmente bello è una gioia, un godimento. Quindi Poseidone si aspetta questo godimento che non viene, perché Minosse si tiene il toro, non lo sacrifica, e lo lascia libero intorno a Creta. Il dio si indigna di questo, scaglia una maledizione su Pasifae, che non c'entra niente in questa vicenda, ma come sempre nel mito la donna finisce per essere o violentata o uccisa o comunque prevaricata, è condannata a innamorarsi di questo toro, del quale si innamora. Da qui poi però una catena di maledizioni successive sulle donne di questa famiglia, perché Arianna avrà un amore anche lei sfortunato, è una maledizione d'amore, e la sorella di Arianna, ecco che qui ci si sposterebbe già in un'altra maglia della rete del mito, è Fedra. Fedra, moglie di Teseo, perché questo sciagurato poi continuava a girare sempre attorno alla stessa famiglia, perché abbandonato Arianna, si unisce con un amazzone, Antiope, genera un figlio, Ippolito, poi l'abbandona l'amazzone, si sposa con Fedra. Fedra, che è ancora vittima di quell'antica maledizione, si innamora del figliastro, del figlio di Teseo, da qui la tragedia, eccetera. Ecco, questo io trovo affascinante del racconto mito, che uno potrebbe non finire mai, no? Passare da una maglia all'altra, da una rete all'altra. I tori c'erano anche prima, certo, sì. Adesso stiamo. Eh sì, oppure si può decidere, seguiamo la linea dei tori nell'antologia. E da lì si potrebbe continuare. È un insieme di maglie, ma è soprattutto un insieme di voci, il mito. Forse quello che spiega poi più profondamente la sua natura, che è affascinante, è che nasce, è un qualcosa che nasce per la voce, non per la scrittura. Sono veramente racconti, è una sorta di sapienza narrativa che circola nell'aria, che va dalla bocca all'orecchio e che i greci si tramandavano, poi a un certo punto hanno cominciato a tramandare anche in forma scritta, però questa, come dire, questa qualità sonora poi del mito rimane, perché questa è la sua, diciamo, cifra originaria.
Immagino che vogliate fare delle domande, ce n'è occasione.
Non è una domanda, è una riflessione. Lei citava Beethoven, che è l'opera 120, che tratta tre famosissime variazioni su un valserino, che era scritto poi di Beethoven, in mente di un certo mondo, la detto. No, quando... Niente, facevo una riflessione in merito a una citazione, appunto, su Beethoven, che era l'opera 120, che tratta tre variazioni, in cui, ecco, si elabora un valserino con gli altri soldi, quello di Monteverdi. Ma io pensavo a Claudio Monteverdi, quello sì, e Ottavio Rinuccini, che ha scritto poi quel lamento, allora ha scritto poi un'opera completa oramai dispersa, ci rimane questa aria splendida, devo dire toccante, languida, quasi, oserei dire, di un'atmosfera preromantica. Per i temi e per la suggestione della musica, mi lasciatemi morire, ecco. E questo, ecco, non è una domanda aperta, è una riflessione, ecco. Va dentro, c'è prova, insomma, vedo che lei annuisce, capisci? Lasciatemi morire, o che volete voi, ecco, che mi conforte in così dura sorte. Quindi l'inevitabilità dell'amore, denegato, oramai irrimediabilmente, poi continua, io Teresio, Teresio mio, e la mia memoria si continua per citarmi dopo. Ma da piccolino mi ha suonato, è passato un mezzo secolo, quindi perdiamo ricordo l'infanzia, dolcissimo, altro, ecco. E comunque me la ricordo abbastanza, ecco, nonostante che rinuncino il testo, rinuncino il punto del musicista. È un'opera frammentante, perché ci è rimasto, ecco, questo frammento, peraltro, tra le cose più felici che Monteverdi abbia scritto.
Perché l'Umilta ha avuto anche questa... Questa è una fortuna, tutto sommato, in quanto, perché non dimentichiamo che per i greci la mitologia, il mito è anche una parte della religione, cioè queste persone di cui noi parliamo, Arianna, Teseo, hanno avuto anche un culto, però, cioè facevano parte di un sistema religioso. Questo, come dire, con l'avvento poi del cristianesimo, tutto questo viene allontanato, la componente religiosa della, tutto ciò che era la religione antica vera e propria viene allontanata e viene mutata in mitologia, quello che chiamiamo la mitologia, nasce allora, come una, come dire, un insieme di racconti puramente letterari, figurativi, eccetera. Questo però gli permette al mito di entrare nella grande produzione letteraria, culturale e musicale dell'Occidente e quindi di avere questa straordinaria fioritura estetica. Però ecco, tante volte noi dimentichiamo che c'era ancora di più nel mito greco e che era l'aspetto religioso. Queste divinità che compaiono, Posidone o Zeus o chi per esso, erano comunque potenti divinità onorate in una città, la governavano, la proteggevano, ecco, tutto questo poi è scomparso ed è diventato, in un certo senso, è diventato Monteverdi, ecco, se posso fare questo salto.
A volte catartica, non sempre,
a volte catartica,
con valenze di varia situazione.
Sì, è
anche
un'opera di
volevo solo appunto sollecitata da tutte queste cose così precise, così affascinanti, che in realtà il mito è riuscito a parlare di tutte le relazioni e tutti i temi dell'umanità. E quando lei parlava di questo intreccio continuo da un mito all'altro, mi veniva in mente proprio quello che succede in realtà nella vita umana, che tutto è sempre estremamente collegato. E come posso dire, in realtà era già stato scoperto tutto rispetto le relazioni e i temi dell'umanità. Poi appunto c'è stata una chiusura e già ci siamo trovati persi, per cui c'è voluto Freud perché si ritornasse a capire certe situazioni e cose. E poi avevo però una curiosità. Lei ha parlato della dimenticanza di Teseo. Ora io non mi ricordo troppo bene, ma che valore ha questa dimenticanza? Perché in realtà è un tradimento, però se ne parla come dimenticanza. C'è stato forse un intervento di qualche dio che gli ha fatto dimenticare, oppure si vuole difendere Teseo?
La natura della dimenticanza di Teseo è una delle cose più difficili da capire di questo mito. Quello che è sicuro è che ad un certo punto, quando Arianna in una delle sue... perché Arianna ha tanti momenti, tanti, come dire, camei, più che una biografia mitica che abbia, come diceva Maurizio, un inizio e una fine. Nel cameo forse più noto, Arianna è l'Arianna abbandonata, che è l'Arianna latina, no? L'Arianna elegiaca ed in fondo anche l'Arianna di Monteverdi. E in quel momento Arianna, naturalmente ne parlo come se fosse un personaggio reale, perché come Maurizio ha detto giustamente, diciamo, ho ormai un rapporto di questo genere con lei, ma Arianna ad un certo punto subisce quella, come dire, quella ossessione in parte tutta romana, tutta latina, per il tema del ricordo e quindi della dimenticanza. Per cui quello che lei gli continua a dire nelle fonti, in Ovidio, in Catullo, lei gli dice: io devo essere ricordata, tu non puoi dimenticarmi. E si capisce che il suo dolore più grande consiste proprio in questo, di essere deprivata del ricordo, di non avere nessuno che si ricordi di lei. E vede quest'isola totalmente deserta e non le interessa tanto avere compagnia, ma le interessa avere intorno qualcuno che possa ricordarsi di lei. E la dimenticanza di Teseo lì è veramente un peccato, cioè una cosa intollerabile. Perché lui si dimentichi, le varianti del mito dicono cose molto diverse, c'è chi dice che lui in realtà non si sia dimenticato, ma voglia al contrario essere pio, rispettarla, se ne vada per questa ragione, perché lei è destinata a un dio. C'è chi dice che non è una volpe, sì, sì. Sono tante le ragioni, tante anche le ragioni per cui si è dimenticato di suo padre, si è dimenticato di queste vele, ma soprattutto le fonti ci raccontano sempre la stessa cosa, quanto è importante essere ricordati dai tuoi cari e anche dai posteri. Non so se ho risposto un po' adesso.
Sì, volevo fare questa domanda. Da dove nasce l'esigenza del mito in queste antiche società? È un'esigenza di tipo religioso, come le diceva, oppure c'è anche questa esigenza in qualche modo in queste culture che hanno questa tradizione di trasmettere oralmente, di darsi anche in qualche modo delle regole, per esempio il non rispettare la parola data viene in qualche modo punita, insomma mi pare che sia emerso questo anche da... ecco, vorrei che qualche chiarimento, insomma, da cosa nasce questa esigenza del mito, di queste narrazioni che vengono via via sempre un po' ripetute, anche se
si risponde Paolo. Poi posso rispondere.
Una prima risposta da Dario, un'altra da Paolo Mauri, così vediamo di completarci. Bisogna forse immaginare un mondo in cui, e questa mi pare la cosa prima da dire, la religione non è una cosa diversa dal resto. Infatti non c'è neanche la parola, né in greco né in latino, per dire religione, nel senso che intendiamo noi. La religione è un qualche cosa che fa parte, dicono i greci, dei nomoi, delle leggi, delle regole della città. E di questi nomi fanno parte i sacrifici, fanno parte le processioni, fanno parte gli spettacoli teatrali, che è una religione in cui lo spettacolo teatrale fa parte della religione. Cioè sono società in cui il teatro e la religione non si oppongono. E così dei nomi fanno parte i racconti e fanno parte quello che lei diceva, cioè la necessità di trasmettere delle regole di comportamento. E soprattutto dei nomi fa parte l'impulso a raccontare, cioè tutte queste cose assumono forma di racconto. È una società, non per nulla la Grecia ha sempre appassionato tutti, perché ha questo aspetto di società ideale in cui tutte queste cose che per noi sono ormai, o meno sono state a lungo separate, vengono tutte assieme. Il culto per gli dèi, la presenza divina, il teatro, il racconto, la gioia, le danze, il divertimento, l'amore, che non è opposto al comportamento religioso, al contrario, ecco, tutto il mito fa parte di questo insieme di esperienze sociali, di esperienze culturali, e quindi anche per questo poi sono racconti così densi, così affascinanti, perché ci si trova contemporaneamente la gioia di raccontare, quella di danzare, come nel caso del mito di Arianna, che a un certo punto c'è la descrizione della danza della gru, il Geranos, che è una danza che riproduce addirittura le mosse della divinità, cioè si trova dentro un po' tutto, perché sono culture in cui queste cose stanno assieme, non sono separate.
Ma volevo soltanto fare una breve riflessione sul fatto che in realtà anche noi siamo creatori di miti. Anche nelle società contemporanee ci piace creare dei miti. Stavo pensando anche al parallelo che ci può essere tra il catasterismo, cioè l'utilizzare le stelle come luogo di brillantezza eterna, no? A un certo punto, quando non sanno dove mettere un eroe, lo spediscono in cielo. Però se ci pensate è lo stesso tipo di operazione che si fa molto più terra a terra con le stelle di Hollywood, e non a caso perché abbiamo stelle del cinema, cioè, dico, è una, e non a caso proprio intorno a tutta una serie di personaggi più o meno noti e stranoti si creano delle mitologie. Certo, noi oggi stiamo ragionando magari per quello che riguarda le mitologie contemporanee su un arco di tempo che poi ha una sua dimensione ridotta. Qui, con i miti dell'antichità, ragioniamo su questioni che si sono trascinate per millenni e si sono reimpastate con culture che andavano man mano cambiando, per cui poi alla fine troviamo, non so, per esempio Catullo che riprende in mano questo mito e scrive il Canone 64, dico, ed è un'altra cultura ovviamente la sua rispetto a quella dei poeti, è un altro mondo, è un altro luogo, ma anche noi però siamo dei creatori di miti. E se noi oggi abbiamo un senso della religione molto più determinato e concreto, non vorrei offendere nessuno se dico che insomma anche il cristianesimo è pieno di mitologie, dico, l'abbiamo riempito di storie che sono state inventate, trovate se volete nel corso del tempo. Non è che sono state sempre là, sono state inventate e trovate nel corso del tempo e poi accettate come variazioni di un mito ormai assodato e antico. Ma se uno smonta la costruzione della cristianità, se volete anche dell'Islam, dico in modo filologico, si accorge di come effettivamente certi miti sono venuti fuori, insomma arricchiti. E si arriva per esempio nel Medioevo ad avere il culto della Madonna, prima non c'era, insomma noi era accennato molto lontanamente. Se c'è un tale che si inventa il presepio, no? Che è quello di San Francesco, ed ecco lì che questa rappresentazione della Natività si impone come una narrazione che diventa autentica, diventa vera, anche se non è vera o se è semplicemente inventata, magari a ridosso di qualche cosa che si può essere ritrovato nelle scritture antiche, e però diventa una narrazione che fa parte di questa mitologia. Quindi non mi stupisce il fatto che il mito si sia costruito nell'antichità in modo così affascinante. Poi forse questo che ci fa riflettere, dico, ma come, eravate così antichi ed eravate già così bravi.
Su questo punto volevo dire fare una piccolissima osservazione. Quando appunto si diceva in sala è già accaduto già tutto, no? C'è già tutto dentro in quei miti. Mi viene in mente, perché mi è successo proprio pochi giorni fa, facendo lezione a dei ragazzi, diciamo, diciottenni del primo anno dell'università. A un certo punto leggevamo insieme un passo molto bello dell'Iliade, che forse conoscete, che è chiamato quello della teiscoscopia, in cui Elena descrive per Priamo tutta la piana di Troia con gli eroi greci e gli dice chi sono. Questo dando un sacco di problemi agli interpreti, perché ormai la guerra si avvia alla fine, non si capisce perché Priamo ancora non avesse capito chi era Agamennone e chi era Ulisse, eccetera. Ma lasciamo perdere questo. Ad un certo punto Priamo dice, ma chi è questo? E lei dice, ma questo è Odisseo. E lui dice, ah, me lo ricordo Odisseo, è venuto qua a richiedere, a chiederti indietro all'inizio, quando trattavamo, no? E ad un certo punto Priamo dice, le sue parole erano come fiocchi di neve d'inverno. E un mio studente alza la mano e dice, scusi prof, ma io una cosa così bella non l'ho mai più sentita però. E questo mi ha molto emozionato, no? Perché loro sono studenti che hanno già mediamente letto l'Iliade, però c'è questa bellissima carica di meraviglia, no? La meraviglia che ancora sono in grado di generarti questi miti, queste immagini, appunto prodotte, come diceva giustamente Maurizio, in una cultura che parlava, che risuonava invece che scriveva, no? Per cui l'idea di Odisseo, che le cui parole sono come fiocchi di neve, effettivamente rimane in modo incantato, no? E ci fa dire sì, effettivamente era già accaduto tutto dal punto di vista della sonorità, del fascino del racconto.
Intanto buonasera e grazie per sempre venuto con noi. E niente, stavo pensando una cosa mentre la signora ha fatto la domanda, che c'è l'ipotesi che era un medico dell'epoca che i suoi pazienti, quando andavano da lui che stavano male, oltre a dare i fitoterapici, le medicine, li ordinavano di andare dal medico a vedere tragedie e poi delle commedie per un'altra settimana. Questo perché? Perché effettivamente quelli che hanno i miti, le rappresentazioni, sono le persone per difetto, per vedere lo specchio loro stessi, no? Quindi naturalmente questo utilizzo anche di quello che può essere il mito. E la mia domanda è anche questa: se e quando il mito può diventare per le persone l'archetipo, cioè se c'è questo passaggio, se esiste questa possibilità, cioè se esiste e quando da un mito si trasforma in un archetipo per quello che è una persona, una società.
Domande difficili passa a me. Dice che è giusto, ma non è giusto. No, mi piace che lei dica quando diventa un archetipo, che è molto diverso dal dire, come dicono gli junghiani, gli psicanalisti o Hillman, che il mito è un archetipo, perché lo sarebbe sempre stato. Infatti Jung, che aveva anche dei momenti di ironia, così una volta ha scritto: Zeus non abita più nell'Olimpo, adesso abita nel plesso solare, no? Perché effettivamente l'avevano spostato dentro la... Ecco, quindi non è un archetipo. Cioè, l'idea, che poi è un'idea di Freud, che la cultura greca, essendo libera, aveva espresso ciò che la cultura successiva avrebbe rimosso, perché è così che nasce poi l'idea che il mito sia qualcosa che riguarda il profondo, perché i greci, beati loro in questa società meravigliosa, hanno avuto la possibilità di parlare liberamente dell'incesto, dell'amore di un figlio per la madre, eccetera, mentre vi diceva, ecco, guardate Shakespeare nell'Amleto, che c'è chiaramente lo stesso problema, però qui la cristianità ha spostato tutto, adesso il rivale è uno zio paterno, l'amore con la madre non si consuma, ma sono costruzioni queste fatte da un geniale filosofo, da un geniale psicoanalista. In realtà però, come dice lei, se il mito non è un archetipo, però lo può diventare, nel senso che è probabile che oggi effettivamente Filippo sia diventato un archetipo, ma che ci ha fatto diventare Freud, che ci ha costruito una teoria attorno, che si è imposta e che poi probabilmente adesso sta già tramontando a favore di qualche altra teoria. Resta il fatto che probabilmente, essendo dei racconti così ben costruiti, così centrati su temi importanti, hanno anche una durata efficace che a un certo punto gli permette di salire di un gradino sugli altri. Ecco.
Buonasera. Io sono sempre rimasta molto colpita dalla lettura rovesciata che Cesare Pavese ha fatto del mito, mi viene in mente quello che se lo dice, appunto, per cui nella lettura che noi abbiamo sempre fatto, Orfeo non rispetta il divieto di portarsi a guardare Euridice, e quindi Euridice riprecipita nella profondità dell'Averno, mentre per Pavese appunto è proprio il contatto che Orfeo ha con Euridice che gli dà la sensazione di gelo, di freddezza della morte, per cui lui
volontariamente lascia cadere Euridice nell'Averno. In un certo senso Euridice poteva rivivere soltanto nel canto, nella poesia, e non tornare in vita. E questa mi sembra una lettura particolarmente nuova, interessante, che dà un senso anche più compiuto della modernità, più del passato. Solo una cosa.
C'è anche la versione di Gesualdo Bufalino, se non ricordo male, in cui Orfeo proprio si volta apposta con questo argomento, dice, perché se no io come faccio a cantare Che farò senza Euridice? Quindi aveva visto, cioè, il poeta, perché Orfeo non dimentichiamo che è un poeta, un musicista, quindi è uno che furbi con molto nell'aria, non esita a sacrificare l'amata, no? Ma lei infatti tocca un altro aspetto fondamentale di tanti racconti mitici greci, che lasciano aperta una domanda, tipo perché Teseo abbandona Arianna, che poi si dirà perché ne abbandona Didone, cioè cosa ci va a fare, perché la lascia, oppure perché Orfeo si volta, cioè spessissimo sono concepiti in modo tale da lasciare aperta una domanda che poi suscita una serie di risposte e una serie di versioni, ma questo fa parte, diciamo, del contenuto etico oppure nomico dei miti, cioè devono proporre dei dubbi, dei dilemmi, in modo da costruirci attorno delle regole, delle risposte.
Un altro, questo problema di Orfeo, a cui appunto viene data questa risposta così, giustamente, come dice lei, così originale, è un problema che ritroviamo in moltissimi racconti, sia del mito sia del folklore. Per esempio c'è questo racconto del folklore americano molto, molto bello, molto complesso, in cui Coyote, che in altre tradizioni è anche una specie di trickster, di mago, diciamo, Coyote ha perso sua moglie, va a cercarla guidato da questo spirito guida che è invisibile, va a cercare in un accampamento fantasma che di notte si popola delle ombre dei defunti, e lui, Coyote, si siede e fa finta di mangiare con i morti, compresa sua moglie, ma non li vede, finché è arrivato il momento, dopo giorni, cui Coyote può portare la sua sposa a casa. Si avviano insieme mentre camminano, è ancora il viaggio lunghissimo. Lei riacquisisce piano piano la silhouette di una persona viva. Proprio quando lei veramente è quasi diventata la sposa che era, si siedono per riposarsi l'ultima sera prima di tornare a casa, e lui la tocca e non c'è niente da fare, nonostante lo spirito guida gli abbia detto: l'unica cosa che non devi mai fare è toccare la tua sposa, e lei glielo continua a ripetere per tutto il viaggio di ritorno a casa. Eppure anche in quel caso significa proprio che questo è un elemento molto forte di questo genere di racconti. Non so se Coyote fosse anche lui un poeta, ma un musicista, può darsi.
Riprendendo l'argomento dell'archetipo costruito e di chiunque, e di Ulisse, io mi sono meravigliata qualche anno fa, quando, parlando con un'amica che aveva fatto le scuole regolari, logicamente, del mito di Ulisse e di Omero, che rimane, che può tornare indietro dalla moglie in tutti i modi, piangendo, rinunciando all'immortalità, insomma, può tornare indietro. E dunque, io parlavo di questo uomo, ma in modo contemporaneo tutti sappiamo che va verso l'esplorazione, almeno come il mito contemporaneo verso l'esplorazione. E lei non lo poteva accettare, anzi diceva che me l'ero sognato, e ricordava invece quello che dice Dante, logicamente, che lui riprende il via. E non ci sono detto, allora io dopo questa, ma arrabbiata proprio, dopo questa reazione che mi sembrò stranissima, l'ho fatto un altro momento, ma è successo?
Nessuno si rassegna
l'idea. Non si rassegna, no, mi prendeva per pazzo, diceva, te lo sei sognato, eccetera. Pure aveva fatto scuole regolari, quindi l'avevano almeno sentito. E questo riguardo al mito, all'archetipo che è del momento, che quindi viene vissuto così, e non solo non viene ricordato, ma neppure accettato. L'altro.
Ci sono altre domande? Sembra di no. Allora noi ringraziamo il nostro autore, speriamo di rivedervi prestissimo in questa sede e ancora tantissimi ringraziamenti per la nostra presenza. Signor Silvia Romano, ci aspettiamo ancora molti racconti e molti percorsi. È stato un viaggio affascinantissimo il suo. E quindi spero davvero di vedervi presto, di vedere presto Paolo Mauri e Emilio Bettini, che ultimamente è un po' tradito. Grazie ancora.